La decima piaga comporta un po' di problemi, no? Ancora più che non quelle nove che abbiamo visto la volta scorsa, perché la decima piaga va a toccare un argomento non da poco: la morte dei primogeniti attribuita all'intervento di Dio. E questa cosa ci destabilizza, perché diciamo, ma come? Ma allora qui dobbiamo cercare di capire, perché a seconda di come si interpreta questa decima piaga, chiaramente si ha una visione particolare di Dio. O è un Dio così crudele, o c'è qualcosa che non è chiaro. Proviamo a capirci. E stranamente questa decima piaga è la piaga che ha dei riscontri storici. Nel senso che nella storia dei vari faraoni c'è esattamente un momento, è precisamente il momento del faraone Ramses, questo, che ha contatti con questa storia di Israele, e durante questo periodo, durante appunto il suo governo, diciamo così, c'è proprio una specie di strage che va a colpire proprio i maschi. E il faraone perde anche lui il proprio figlio. Però, dice la storia, sì, è vero, perde il primo figlio, ma Ramses aveva 100 figli. Quindi la storia ci sta dicendo una situazione che ci permette di capire bene che cos'è questa piaga. Pare, e penso sia l'interpretazione più giusta, che allora c'è questa inspiegabile strage. Poteva essere, oggi diremmo, oggi cosa ti direbbero i medici? C'è un virus, no? Oppure ti direbbero, non so, c'è una malattia così contagiosa che purtroppo, ricordate gli allarmismi di qualche mese fa circa l'Ebola, tipo così, no? Ecco. Allora, pare che sia andata proprio così. C'è un qualcosa che colpisce in un modo particolare i maschi. È vero che qui si dice i primogeniti, ma attenzione, non vuol dire tutti i primi, perché il maschio in sé è sempre considerato come il principio. Perciò, se tu colpisci il maschio, colpisci la possibilità di generazione. Ho reso? Quindi era una cosa che ormai faceva paura agli egiziani. E al diffondersi di tutto questo, ecco il particolare. Il particolare è che Israele che cosa fa? Israele sembra essere esente da questa strage. E perché è esente? Perché appunto in mezzo a questa, diciamo così, epidemia, Israele cosa fa? Si rivolge al suo Dio. Ecco che la decima piaga, se andate a vedere poi, è inserita nel contesto della celebrazione della Pasqua. Come dire, perché celebrano la Pasqua? Perché fanno questi riti gli israeliti? E te lo dice anche in particolare. Perché con il sangue dell'agnello dovevano segnare gli stipiti delle porte affinché l'angelo della morte non entrasse. E che cos'è questo? È proprio il modo, diciamo così, la parabola con cui si va a dire questo. Gli israeliti, vista questa epidemia, si sono rivolti al Signore dicendo: tu Signore ci devi tutelare, tu Signore ci devi difendere. E fanno la Pasqua. Come fanno a difendersi? Fanno così. Allora, il sacrificio, l'agnello immolato, e quel sangue dell'agnello diventa per loro un modo col quale si dice:
se Dio gradisce questa Pasqua, gradisce questo agnello, sicuramente Dio ci proteggerà. E così è stato. Perciò deve essere vista al contrario. Infatti, se voi andate a vedere poi il racconto delle piaghe, la piaga dei primogeniti non è la piaga che arriva sulla decisione di Mosè, come le altre. No, e neanche Mosè che può mettere fine a questa cosa, non mette fine. Quindi il racconto della piaga, della decima piaga, è proprio messo lì anche in un modo diverso, per dire, proprio così, c'è questa epidemia dalla quale Israele si deve difendere. E il segno di Dio qual è? Che Israele è difeso, che i primogeniti, i maschi di Israele, non sono colpiti. E questo è il segno. Però questo che cosa scatena? Scatena un effetto, e l'effetto è questo: che gli egiziani dicono: ma da dove arriva questa epidemia? Come mai muoiono i nostri figli? E la risposta che potevano dare gli egiziani qual era? Era ovviamente una risposta attinta dalle precedenti piaghe. E quindi dicono: questa epidemia arriva a causa del Dio di questa gente. Ma sono loro che lo dicono. Infatti vanno a convincere il faraone a dire: mandali via, lasciali partire, perché alla fine questa gente, oggi diremmo, ci porta lo sfortuna. Questa gente ci porta la morte. E da lì che avviene finalmente la liberazione. Quindi la Pasqua, celebrata in quel contesto, è tutela dall'epidemia che si è sparsa, ma è anche annuncio di liberazione, proprio perché in quella notte Israele se ne va, esce dall'Egitto. E anzi, il faraone li sospinge ad andarsene, no? Salvo restando che poco dopo si pente subito di tutto questo, perché vengono a mancare le braccia. Chi adesso lavorerà? E da qui, allora, immediatamente l'inseguimento. Quell'inseguimento che arriva a portare terrore al popolo, che si trova davanti il mare e dietro l'esercito del faraone che sta arrivando. E qui di nuovo il segno. Il segno è detto così nel testo, no? Che sembra quasi che le ruote del carro dei faraoni abbiano subito un rallentamento e quindi hanno dovuto fermarsi. Mentre intanto il mare, su ordine di Mosè, si spalanca, si apre e passano. Ma quando il faraone arriva a dover passare, le acque lo trovano, cioè l'esercito del faraone. Questo è un po' il racconto, no? Ma adesso andiamo a capire bene il senso di tutto questo. Infatti, dopo che succede questa cosa, Dio, attraverso Mosè, chiede una cosa importante. Dice: guarda che adesso, Mosè, tu devi consacrare tutti i primogeniti maschi al Signore. E avviene la cosiddetta circoncisione, è la consacrazione. E anche quando sarete nella terra che io vi darò, continuerete a consacrare degli uomini e del bestiame. Tutto sarà consacrato, il primogenito questa volta è inteso proprio come il primo, ma sarà consacrato a Dio. Perché? Appunto, perché dovranno essere coloro che continuano la generazione di un popolo che è popolo di Dio. Quindi la consacrazione. Guardate questo tema che abbiamo anticipato profeticamente nella circoncisione del figlio di Mosè. Guardate, ecco, questo è un po' il racconto, diciamo, finale di questo primo, su questo secondo passaggio, il roveto, l'Egitto, per poi arrivare la prossima volta al terzo, vedremo la traversata del deserto. Ma stiamo adesso un attimo a capire questa decima piaga. Allora, questa decima piaga, voi la andrete a leggere, no? È curiosissima da come è scritta, perché è una specie di si rincorre, no? Leggendo questi capitoli dell'ultima piaga. Prima c'è la presentazione della Pasqua, poi attendi che arriverà il giorno in cui i primogeniti saranno morti, poi di nuovo la Pasqua, poi finalmente. Perché tutto questo via vai? E certo, perché il racconto della decima piaga non è un racconto univoco, è un racconto stilato da due scuole. La famosa scuola yavista, dalle tre scuole, la famosa scuola yavista, la famosa scuola sacerdotale. Chi è appunto fa da conduttrice in questo racconto è la scuola yavista. Però tutte le altre scuole, pur raccontando la stessa cosa, alla fine vogliono far convergere tutto nella versione yavista. Ecco perché quando lo leggerete vedrete che ci sono molte ripetizioni, perché appunto è un racconto, e questo fatto dell'essere una ripetizione va a confermare la tesi che abbiamo detto all'inizio, cioè perché questa piaga è particolare, non è più una piaga invocata. Quindi il segno non è la distruzione dei primogeniti, il segno è l'esenzione di Israele da questa morte dei primogeniti. Non so se ho reso, e la cosa cambia, perché allora capite che non emerge più il Dio crudele che fa morire i primogeniti, ma è il Dio salvatore che salva coloro che si affidano a lui. Ed è bello pensarlo così, proprio perché l'Israele che si trova in questo contesto è l'Israele che è di fronte a una situazione che umanamente è impossibile. E infatti nessun medico in Egitto era riuscito a fermare tutto questo, come allora i maghi non erano riusciti più a far fronte ad Aronne e a Mosè. Perciò la situazione è entrata nella impossibilità umana, gli uomini non ce la fanno. E anche il faraone è disperato. Se leggete il passaggio, brevissimo comunque, dove ci viene scritta la disperazione del faraone, piange, perché nessuno riesce a risolvere questa situazione. Però la differenza è che quando succedevano le altre nuove piaghe, ricordate, il faraone faceva chiamare Mosè e diceva: di al tuo Dio che io lascio andare Israele, ma di al tuo Dio che faccia smettere tutto questo. Con i primogeniti non è più così. Ma perché? È certo, perché la tesi è un'altra, cioè quella piaga non deriva dal Dio di Israele, quella piaga deriva da un'altra parte e il faraone non sa. Il faraone è disperato, perché adesso anche il faraone capisce che quella piaga non è stata detta da Mosè, non è stata invocata da Mosè. Allora, da chi verrà questa piaga? Ecco, ma la risposta da chi viene? Viene da Israele. Perché è come se dicesse Israele al faraone: vedi, il nostro Dio invece ci protegge. Dove sono i tuoi dèi? Perché non ti proteggono? Perché non fanno smettere questa epidemia? Perché il nostro Dio tutte le volte ha fatto smettere le piaghe. Dove sono i tuoi dèi? Perché non sono capaci di venirti in aiuto? Era la stessa sfida che vedremo poi più avanti con Elia, nei confronti dei famosi sacerdoti di Baal. No? I sacerdoti di Baal. Quando Elia dirà appunto: dai, gridate, fatelo svegliare questo Dio, ma perché non scende dal cielo il fuoco? Dov'è questo Dio? Ecco, è la stessa situazione anticipata nella terra d'Egitto. Dove sono i tuoi dèi, faraone? Perché non intervengono? Perché i tuoi dèi lasciano morire il tuo popolo? Oltretutto lo lasciano morire proprio alla radice, perché stanno minando il seme del tuo popolo. Sta minando quello che dovrebbe essere invece il progresso del tuo popolo. Ricordate che all'inizio il faraone da che cosa era rimasto impressionato? Era rimasto impressionato dal moltiplicarsi del popolo di Israele. E la paura del faraone è incominciata da lì, nel vedere come questo popolo prolificava. Adesso si vede il suo popolo morire. E il faraone però, appunto, è messo in condizione di non sapere più cosa fare. E quindi questa piaga del primogenito, della morte dei primogeniti, è una piaga molto, molto particolare, no? Che appunto ci fa vedere non tanto il Dio che manda il castigo, come vi ho già detto per le altre piaghe, no? Neanche il Dio che vuole mettere alla prova. Adesso questa piaga ha un altro risvolto. È il Dio che salva da ogni avvenimento che può turbare la quiete del suo cuore. E Dio salva. È il Dio salvatore. E questo Dio salvatore, che se adesso si mostra così, diciamo, presente nella storia dei primogeniti, questo Dio salvatore adesso cosa fa? In quella notte salva il suo popolo, lo fa uscire dall'Egitto, lo porta fuori, e lo porta fuori di nuovo in un modo poderoso, nuovo il mare che si apre e il popolo che passa. Ecco, allora, il concetto di stasera è molto forte, perché ci insegna una cosa importante, che nella nostra storia, nella storia, dobbiamo capirci, ci sono degli avvenimenti che sono prodotti da una presenza che vuole destabilizzare la conoscenza di Dio. E quindi anche la morte, in questo caso quell'epidemia, se dovessimo tradurla oggi con la luce della rivelazione di Gesù, che cosa diciamo? Quell'epidemia inspiegabile per il faraone, da dove veniva? Era un gioco diavolico. Era il diavolo. Ma se il faraone era idolatra, ma come mai il diavolo va a colpire il faraone? Perché colpisce proprio lui? Perché colpisce questo Egitto, che alla fine era una terra che era in mano al diavolo? Per forza, perché era idolatra. E perché colpisce il faraone? E qui diventa misteriosa la cosa, perché devi andare a sondare bene e devi andare a capire bene qual è l'atteggiamento appunto diabolico. Che cosa è avvenuto? E soprattutto, come ha pensato il diavolo a fare tutto questo? Allora, il diavolo ha voluto fare tutto questo perché? Perché ancora una volta il diavolo mira a presentare il volto di Dio come un qualcosa che è rovina per l'uomo. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato delle nove piaghe, abbiamo sempre detto di non guardarle mai come un castigo, ma di guardarle sempre come un qualcosa che invita l'uomo a riscattarsi da ciò che gli può far male. Perché Dio non castiga. Dio richiama. Dio ti illumina, ti fa capire, ma non ti castiga. Il diavolo con questa, tra virgolette, epidemia, diciamo così, cosa ha voluto fare? Ha voluto invece presentare il volto di un Dio che uccide. È il Dio, è il diavolo. Ma sapete quanto ci è riuscito a presentarci questo Dio? Ci è riuscito benissimo, perché guardate, è vero che l'Egitto è lontano da noi, è vero che questa storia è lontanissima da noi, ma è altresì vero che oggi riusciamo ancora a dire che è Dio che manda le malattie, è Dio che manda la morte. Riusciamo a dire ancora questo? Ma era esattamente lo scopo a cui il diavolo voleva arrivare con i primogeniti che morivano. E infatti l'esasperazione del faraone, sollecitata dagli egiziani, che cosa è stata? è stata di voler mandar via quel popolo per dire: è il loro Dio che ci manda questa morte.
Il gioco del diavolo, questo è
terribile. Però il gioco del diavolo arriva fino a un certo punto, perché lo schema lo troviamo in quel passaggio di qualche giorno fa. Gesù entra nella sinagoga di Cafarnaum e si sente dire dall'uomo posseduto: sei venuto a rovinarci, sentite il Dio che uccide, sentite il Dio che rovina, sei venuto a rovinarci. Quindi il diavolo viene allo scoperto. Perché? Perché deve dimostrare che Dio rovina, deve convincere l'uomo di questo. Infatti, chi è che grida questo nella sinagoga? Un uomo. Quindi è chiarissimo, no? L'intento del diavolo è portarti a sentire un Dio che ti distrugge, che ti castiga, che ti punisce. Sei venuto a rovinarci. Ma appunto, quando il diavolo arriva a questo, al massimo della sua espressione, cioè quando palesemente il diavolo dice: Dio vi vuole rovinare, cosa succede? Che il diavolo è sconfitto. Esci da quell'uomo. E se ne andò. Quella notte Israele è liberato dall'Egitto. Ma come liberato dall'Egitto? È liberato dall'Egitto spinto fuori, addirittura, mandato via, addirittura. Se poi andate a leggere il testo, ancora di più, è stato caricato di oro, di beni, purché se ne andassero. Pensate un po'. Vattene via. Vi ricordate? Ricordate l'altro passaggio della città dei Gadareni? La stessa cosa. Quando Gesù mette in luce l'azione diabolica e la sconfigge, libera quell'uomo, anche se poi i porci si mette a farsi benedire, senza fare un paragone azzardato, i porci cadono nel mare e i primogeniti muoiono. Lasciamo perdere adesso i porci e i primogeniti, ma la logica, il concetto diabolico ci sta. Perché il diavolo ha voluto andare nei porci? Perché era l'unico modo con cui il diavolo astutamente aveva capito che in quella maniera gli abitanti avrebbero mandato via Gesù. E così hanno fatto. Quando si sono accorti che il diavolo è entrato in quei porci e i porci sono annegati, che cosa hanno detto a Gesù? Vattene via. Il diavolo è riuscito nel suo gioco. Ma vedete, quel gioco della città dei Gadareni, nella terra dei Gadareni, è lo stesso gioco del faraone. È portato, si è svelato il diavolo, per forza che si è svelato. Perché? Come ha fatto a svelarsi? Perché i primogeniti di Israele non morivano, perché erano sotto la protezione del Dio di Israele. E il diavolo ha dovuto arrendersi. Ma come si è arreso? Si è arreso proprio così, dicendo agli egiziani: mandateli via. È come se il diavolo avesse ricevuto l'ordine da Dio, l'ordine di dire: adesso basta, sei stato sconfitto, non puoi più agire. E il diavolo si libera così: mandami dei porci. E proprio perché i porci muoiono, gli abitanti dicono: questo qua ci rovina, vattene via. Così hanno fatto con gli egiziani. Gli egiziani dicono agli israeliti: andatevene via, basta, ci state rovinando. Dove vedete che dentro a questo racconto ci sta proprio già tutto quello che poi Gesù porterà a compimento, cioè tutta la conoscenza delle azioni diaboliche. Perciò quell'epidemia, da dove arriva, arriva dal diavolo. Mandaci nei porci, così almeno gli abitanti non incolperanno il diavolo, incolperanno Gesù. E qui farò morire i primogeniti d'Egitto, pensando di raggiungere chissà che cosa. Certo, il diavolo è sconfitto perché è svelato, infatti i primogeniti di Israele sono tutti salvati, però se ne devono andare. Ecco, ma il diavolo non si è accorto di una cosa, che facendo questo, che cosa ha fatto? Ha dovuto sottostare al disegno di Dio. Israele adesso è libero. È libero perché? E perché attraversa il Mare Rosso. Basta. Ha chiuso con l'Egitto. Adesso alle spalle non ha più l'Egitto. Adesso ha solo davanti il raggiungimento della terra promessa. Ora capite adesso che la lettura è già un po' diversa. È già molto diversa. E naturalmente questa lettura, allora, fatta così, è davvero una lettura da cui attingiamo ancora, ovviamente, l'attualizzazione, per forza, perché la Bibbia ci è data non semplicemente come il racconto d'archivio o da museo. La Bibbia ci è data come testimonianza affinché in ogni momento della storia noi riusciamo a capire tutto quello che avviene dentro alla storia, a livello dello spirito. E allora anche questo racconto, la decima piaga, ci va dicendo un messaggio, lo dicevo prima, molto forte, no? E il messaggio è proprio questo: stiamo attenti all'azione del diavolo, perché l'azione del diavolo è forte, e l'azione del diavolo è un'azione che mira soprattutto a questo, a farti credere che Dio ti è nemico. Su questo punto noi dobbiamo insistere, perché è qui che noi riusciamo a sconfiggere il diavolo, con buona pace di tutti gli esorcisti. Perché gli esorcisti rischiano di fare come i maghi, ma il diavolo si prende gioco di queste forme, perché non è così che tu scacci il diavolo. Il diavolo devi scacciare svelando la sua azione, e quando è svelata la sua azione che il diavolo diventa impotente. Allora l'importante è saper leggere la nostra storia. Il diavolo che cosa vuole fare nella storia dell'uomo? Appunto, vuole portare l'uomo a farsi un'immagine di Dio che gli sia nemica, un'immagine di Dio che sia un Dio che soprattutto punisce, castiga, semina morte. Il diavolo ti porta lì. Quante volte i cristiani dicono davanti alla morte, magari prematura, magari inaspettata, magari, quanti cristiani dicono io non credo più? Non è da sottovalutare questa reazione, non sotto un profilo morale, mi raccomando. Cioè io vorrei che togliessimo dalla nostra mente questi criteri moralistici, no? Ma lo vogliamo guardare sotto un profilo veramente della conoscenza di Dio. Allora, il cristiano che mi dice, siccome è successo questo, siccome mi è capitato quest'altro, io non credo più. Allora, cristiano, finora, a che cosa hai creduto? Sei un cristiano che dice di aver creduto, ma hai creduto in qualcosa che non conosci. E proprio perché non lo conosci, adesso dice una cosa che non gli sia, che non gli è attribuibile. Stai parlando di un Dio che non c'è, non è quello giusto. Eppure i cristiani hanno questa eredità. Ma certo, ma perché? Ma sicuramente perché l'azione del diavolo va in questa direzione. E i mezzi, gli strumenti che il diavolo usa per fare questo, chiarissimo, chiarissimo. Questa sera diciamo, diciamo che il mezzo più alto, massimo, perché siamo alla decima piaga, è importante la collocazione, la decima, il massimo. Come dire, questo è proprio lo strumento eccellente con cui il diavolo riesce a destabilizzare la persona di fronte alla conoscenza di Dio. Quale? La morte. Sì, beh, la morte del primogenito, va bene. Ma la morte dovuta a cosa? Dovuta a un qualcosa che nessuno sa risolvere, la famosa epidemia. E qui subentra il discorso della malattia. Allora, la morte, la malattia porta alla morte. E tutto questo meccanismo che cos'è? È il modo con cui anche oggi il diavolo cerca di destabilizzare l'uomo nella sua fiducia nell'unico Dio. Certo. Non ti mai sentito i cristiani che dicono, ma se Dio è buono, perché ci manda le malattie? Ma se Dio è buono, perché ci fa morire? Proprio stamattina ieri mi diceva una persona che era collegata con la sepoltura che ho fatto oggi, mi dice questa persona, ma chissà se dopo ci sarà qualcosa, così parlando, no? Io zitto, non fa niente. Allora stamattina nella messa della sepoltura ho dato la risposta, perché ho detto, abbiamo portato qui la salma di questa persona, ma perché l'abbiamo portata qui? L'abbiamo portata qui a vuoto allora, perché se l'abbiamo portata qui e non crediamo che qui ci sia una presenza, è meglio che non gli facciamo più questi gesti, perché sono ridicoli. Ma se l'abbiamo portata qui, forse qualcuno pensa che qui ci sia una presenza. Allora, proviamo a scoprire com'è questa presenza. Nella messa, la stessa persona mi raggiunge e mi dice, eh no, devo pensarci. Capito, era una cosa così per dire, no, come davvero purtroppo non devi fierire contro queste cose, perché purtroppo la formazione e la mentalità che è stata data ti ha portato lì. Adesso il lavoro da farsi non è inveire, non è arrabbiarsi, non è contrastare, non è, no, è dire la verità. Poi sarà la verità che avrà la forza di entrare, ma devi dire la verità, se no, se le racconti un'altra fiaba, non entra. Se gli dice la verità, entra. Da quel momento lì, poi sì, dopo, è la tua responsabilità. Ma prima hai bisogno della conoscenza. Ed era bellissimo, e il Vangelo di Stamattina è stato scelto Locke, no? Per dire, quando Gesù nell'ultima cena dice, dunque, io vado e vado a prepararvi un posto, perché là dove sono io siate anche voi. Non solo, quando io sarò là, tornerò, vi prenderò, vi porterò dove sono io. Quindi, la strada, voi conoscete la strada del luogo dove io vado, E dopo c'è l'attentato, ma signore, se non sappiamo neanche dove vai, come facciamo a sapere la strada? No? Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Questo era il Vangelo. Ma è bellissima questa cosa, perché? E perché è un annuncio di verità. È Gesù che te lo dice. Ma poi, questo annuncio è chiaro che deve entrare dentro di te. Se entra dentro di te, allora cominci a dire: ah, c'è un'altra verità, io non la conoscevo. Allora comincia la conoscenza, comincia la ricerca, e chissà, il Signore fa il resto. Ma è importante per noi oggi capire proprio questo, che le nostre abitudini cristiane, purtroppo, ci hanno portato a vedere Dio in questa maniera, a sentire Dio in questo modo, come uno che è lì pronto a colpirti, come uno che se non fai il bravo ti manda la malattia, se non fai il bravo ti manda il castigo. Siamo stati abituati così. E anche questa spiaga, ecco perché ci tenevo a isolarla e a chiarirla, perché questa piaga ha dato sempre adito in tutta la storia del cristianesimo, nel dire: ecco, Dio, hai visto cosa ha fatto? Ha punito, ha fatto morire i primogeniti d'Egitto. Ma bravo, che visione di Dio! È una visione terribile. È un Dio che non ti incoraggia ad avvicinarsi a Lui, perché è un Dio pericoloso. È un Dio che fa morire i primogeniti. Capito l'astuzia del diavolo? È questa. Perciò l'azione del diavolo agisce proprio nel metterti in condizione di sentirti un Dio che ti è nemico. E per fare questo non c'è più di buttarsi per terra, di sbavare, di fare queste cose qua, no? Poi è ovvio che anche qui, quando succedono queste cose, si dice: ah, ecco, è indemoniato, c'è l'esorcista che deve venire, perché... chiama 118, vedrai come si alza in terra. Andiamo a vedere dove sono i veri demoniati. I veri demoniati sono costoro. Sono quelli che puntualmente ritengono Dio come colui che colpisce, come colui che non perdona, come colui che non transige, come colui che castiga. Questi sono gli demoniati. Ma indovinati nel senso di presi nel laccio del diavolo. E è da qui che noi dobbiamo far uscire il diavolo, questa mentalità. E come si fa a farlo uscire? Appunto, è con l'annuncio della verità. Israele annuncia la verità, cioè i figli di Israele non sono intaccati dall'epidemia, annunciano la verità. Perché? Perché chi vede questo in Egitto, che cosa deve dire? Deve dire: ecco, vedi, il loro Dio li protegge. E certo, è il Dio che protegge, non il Dio che fa morire. È il Dio che dà vita, non il Dio che semina la morte. Ed è qui il grande scontro che avviene nella decima piaga: la proclamazione del vero volto di Dio. Ed è un volto che è di colui che dà vita, è colui che riscatta dalla morte, colui che tiene lontano l'uomo dalla morte. E infatti, quando avrete immolato l'agnello, spalmate il sangue sugli stipiti e l'angelo della morte non entrerà. Bella questa immagine, no? Bella questa parabola. Per dire: il Dio di Israele è il Dio che difende dalla morte, non è il Dio che semina la morte, difende dalla morte. Certo, dalla morte più profonda, perché alla fine l'invito agli egiziani qual era? Guardate cosa fa Dio, difende i suoi, era come un invito, no? Convertitevi al Dio di Israele. Ma il diavolo non lo permette. diavolo deve far dire mandatevi via perché avete visto, è la causa della morte. Ma il diavolo cosa ha fatto in quel momento? Ancora una volta ha privato l'Egitto di un possibile riconoscimento di Dio. Ha voluto che l'Egitto rimanesse in balia dell'idolatria, quindi della menzogna, quindi in balia del diavolo. L'Egitto continuerà ad essere idolatro. Capito il gioco del diavolo come sottile? Allo stesso modo, ma come facciamo noi a leggerlo così? E certo, sulla paradigma di quello che è avvenuto a Gesù, appunto, nella terra dei Gadareni. E incolpare Gesù della morte dei maiali significava dire: hai visto quello che fai? Ma mandalo via. Ma mandando via Gesù, quella terra è rimasta in balia del diavolo. Il diavolo ha vinto ancora sull'ignoranza dei Gadareni, come ha vinto sull'ignoranza degli egiziani. Ma ha vinto non più su Israele, ha vinto sugli egiziani, perché gli egiziani non hanno riconosciuto il Dio di Israele. L'hanno trattato come un nemico, secondo il gioco diabolico. E di conseguenza loro rimarranno sotto il gioco del diavolo, l'idolatria. Sto chiaro questo? Guarda che è fortissima questa decima piaga. Però, ho detto all'inizio, è interessante questo, che la liberazione dall'Egitto e quindi questo racconto dei primogeniti, della morte dei primogeniti, viene inserito sia dalla scuola pianista che dalla scuola sacerdotale, quindi forse anche deuteronomica, viene inserito, più che altro sacerdotale, nel contesto della Pasqua. Perché viene inserito lì? Certo, teniamo sempre presente che Esodo viene scritto dopo che Israele è già stabilito, dopo che Israele gode già l'esperienza della monarchia, quindi è un popolo ben strutturato. Quindi, perché soprattutto la scuola sacerdotale mette nel contesto della Pasqua questi avvenimenti della morte dei primogeniti e della liberazione dell'Egitto? Perché? E certo, perché quella Pasqua era la Pasqua che per tradizione, padre e figlio, si era tramandata. E ogni volta che si celebrava la Pasqua si diceva: che cos'è la Pasqua? E c'è un passaggio, se leggerete poi. È Dio che dice a Mosè: se tuo figlio ti chiederà perché tutto questo, tu risponderai che il Signore ha liberato i nostri padri dall'Egitto. Quindi la Pasqua doveva diventare un po' il memoriale della liberazione. Ecco, proprio perché la Pasqua è il memoriale della liberazione, cosa ha fatto la scuola sacerdotale? Ha detto: beh, allora, la Pasqua diventa il contesto in cui si inserisce l'ultimo atto dopo il quale Israele è uscito dall'Egitto. E allora ecco la descrizione. Nella Pasqua avviene la morte dei primogeniti, la liberazione, il passaggio del Mar Rosso. È interessante perché quella Pasqua però non vuol dire che era una cosa che doveva stare lì. Infatti, se leggete ancora il testo, vi sentirete dire che quella Pasqua celebrata in Egitto doveva essere celebrata in modo da essere pronti per partire. Quindi era una Pasqua che significava che il Signore ti stava dando la forza per poter andare, per poter uscire. Quindi la Pasqua diventa appunto Pasqua, vuol dire semplicemente passaggio. E quindi celebrare la Pasqua significava celebrare l'uscita dall'Egitto, avvenuta per quei contesti pasquali, no? Contesto pasquale che è appunto l'agnello, contesto pasquale che è il sangue, il contesto pasquale che è la morte dei primogeniti, il contesto pasquale che è il sangue dell'agnello sugli stipiti, il contesto pasquale che è di liberazione, quindi di passaggio, no? Di passaggio contesto pasquale che fa dire agli egiziani: andatevene via. È la liberazione. Quindi ogni volta che Israele celebrava la Pasqua doveva ricordare la liberazione. Ma liberazione da chi? Dall'Egitto. Ma liberazione da parte di chi? Di Dio, che è intervenuto e ha liberato il suo popolo. Ecco, allora, chiaramente la scuola sacerdotale cosa doveva fare? E doveva dare, secondo lo stile sacerdotale, un contesto. E qual è lo stile sacerdotale? È il calendario liturgico. Perciò ecco la descrizione della Pasqua. Poi, se il ricordo della liberazione, come sarà avvenuta la liberazione? Ecco che interviene la scuola yavista. E la scuola yavista dice: bene, inseriamo dentro il racconto della liberazione. E la scuola yavista ti scrive la decima piaga, ti scrive l'uscita dall'Egitto, ti scrive il passaggio della Pasqua. Preso come funziona? Quindi, ancora una volta, questo testo diventa un testo messo lì, scritto già con degli intenti ben precisi. E l'intento preciso, ancora una volta, è quello che ci ha accompagnati sin dall'inizio, no? Per dire, il concetto di fondo è: Dio guida la storia del suo popolo. E su questo anche la decima piaga è di un'evidenza incredibile, proprio perché attraverso questa avventura di Israele, che in mezzo a questa epidemia è salvato, Israele che si avvicina al mare, Israele che passa il mare, e lo passa come? E lo passa solamente in un modo inaspettato. È Dio che conduce la sua storia. Ricordate l'ultimo passaggio, bellissimo anche questo, no? Quando Mosè guarda davanti al mare, dice: Signore, adesso moriamo, abbiamo davanti il mare e dietro sta arrivando il faraone, ma che cosa facciamo? Bellissimo quando Dio dice: no, alza il bastone sulle acque. E quando Mosè lo alza, la scena è chiara, no? Si aprono le acque, no? Vabbè. La scena ci lascia immaginare, chissà. Ma non è questo il punto. Il punto è che questi avvenimenti descritti così vanno dicendoci: ma avete capito? Il Dio di Israele è proprio un Dio che guida la storia. E che cos'è che vuole dire questo Dio al suo popolo? Vuol dire semplicemente così: sentite la mia presenza, perché io guido la vostra storia, fidatevi, fidatevi. E Mosè? E Mosè si fida, alza il bastone. E certo che lo alza, e le acque si apre. Mosè che si è fidato. Però il messaggio è chiaro: Dio vuole guidare la storia. Perché se Dio non guida la storia, la risultanza è la morte. Se Israele fosse rimasto in Egitto, sarebbe sparito. Certamente. Perché? Perché sicuramente Israele non poteva far fronte alla potenza egiziana. Questo storicamente. Perciò Israele non sparisce, ma viene liberato. E Esodo ci insegna e ci dice: ma hai capito da chi è stato liberato? È stato liberato senza armi? È stato liberato senza guerre? È stato liberato senza scontri? Perché è stato liberato da Dio. In un modo che era solamente un modo di Dio. Un modo che è inconcepibile per l'uomo. Ma che invece è stato efficace, perché Israele finalmente si è liberato. Ed è questo il messaggio profondo, eh? Dio agisce nella storia, ma agisce sempre come? È in favore dell'uomo. Ma poi Ma chi può scorgere questa presenza di Dio nella storia? Ebbene, il credente. È necessario che tu creda in questa presenza di Dio. È necessario che tu senta che veramente Dio può guidare la tua storia, ma è soprattutto necessario che tu affidi la tua storia a Lui. Vi ricordate come è cominciato tutto il tragitto dell'esodo? Da roveto ardente? È cominciato così. Ho udito il lamento del mio popolo giungere sino a me. Sono sceso a liberarlo. Però è importante questa prima parte, vi ricordate, che l'avevamo detto? È il grido che sale a Lui. È il credente che dice: tu solo sei la mia liberazione. Tu solo dovrai guidare la mia storia affinché sia una storia che mi fa approdare la libertà. Solo tu. E questa fede ottiene. Perché in effetti Dio scende e libera su. Ecco, questo è un po' la decima chiave. Vedete che era un po' sconvolgente, perché non era una cosa così, direi, da prendersi alla lettera. Adesso mi dite se è stato tutto chiaro, perché era delicato l'argomento di stasera, quindi vorrei capire se c'è chiarezza o se c'è ancora qualche dubbio.
Da cercare di convertirli a tutte le persone, poi sono le persone a rifiutarlo, cioè c'è sempre per ognuno un'opportunità di convertirsi a Dio.
Allora ti rispondo con un passaggio che mi sembra significativo, no? Gesù racconta una parabola e dice: un pastore aveva 100 pecore. Una sera smarrita ha lasciato le 99 al sicuro e si è dato alla ricerca della pecora smarrita. Ritrovata, se la pone sulle spalle, la porta a rovine, chiama gli amici e dice: facciamo festa perché ho trovato la pecora che era perduta. Allora andiamo a capire il senso. Questa parabola è interpretata al 99% sempre con il criterio moralistico, no? Perché chi è la pecora che il Signore va a cercare? Sei tu quando fai i peccati, sei tu quando... Così il moralismo della Chiesa ci ha portato a non capire niente di quel senso della parola. Perché quella parabola ha un significato molto alto. Quella parabola innanzitutto non ti dice che la pecora si è perduta, la pecora si è smarrita. È importante questo. Perché lo smarrimento vuol dire disorientamento, vuol dire che non trovi più la strada, però vorresti trovare la strada. Siamo. Ma nessuno te le indica, è smarrita. Ora, quella pecora, che cos'è? È esattamente la condizione dell'umanità che è smarrita. Quella stessa cosa che dirà Gesù quando vedrà quelle folle che lo vanno a cercare, no? E il commento che Gesù fa su quelle folle, qual è? Dice il Vangelo: ebbe compassione perché erano pecore senza pastore, quindi di nuovo disorientate, quindi di nuovo senza una guida, quindi di nuovo, diciamo così, sperdute. Allora, Dio come si pone? Bellissima la parola. Dio va a cercare la pecora smarrita. Quindi, come dire, no? Questo Dio raggiunge tutti gli uomini, si pone a tutti gli uomini, dà a tutti l'opportunità per, anche se all'apparenza non sono le rovine, però Dio raggiunge tutti. Il problema dove sta? Il problema sta poi nell'uomo. Cioè, il problema sta nel lasciarti prendere e nel lasciarti mettere in spalla da lui. Che significa? Il problema sta nell'uomo che lo riconosce e quando l'ha riconosciuto lo segue. Allora ritrovo lo mio. Ho reso. È molto importante questo, è proprio perché, ancora una volta, dobbiamo stare attenti, perché oggi il contesto, già l'ho detto e lo ripeto perché ci va, il contesto di oggi è proprio questo. Prima di tutto, la superficialità con cui noi continuiamo a dire tanto siamo tutti figli di Dio, no? Quindi tanto Dio è uguale per tutti, però è detto con molta superficialità tutto questo, senza conoscenza. Perché tu non puoi dichiararti figlio di Dio, prima di tutto, se non lo conosci e se non lo accetti. Come fai a essere figlio? Allora, Paolo su questo insiste molto, eh? Quando tu diventi figlio? Proprio quando ti lasci prendere e ti lasci mettere sulle spalle, ti lasci portare la vita. Ma quando succede questo? Come fa Dio a venirti a cercare? Come fa Dio a raggiungerti? Sicuramente, prima di tutto, Dio ti mette dentro l'ansia per Lui, il desiderio di Lui, la ricerca. Poi ti viene incontro, ti dà l'occasione di riconoscerlo. In che modo? Avvicinandoti sicuramente a Gesù Cristo. Perché quel pastore che va a cercare, chi è? È Gesù. Infatti dice, io sono venuto per questo. Ora, in Gesù diventi figlio. Perché? Perché ti lasci prendere sulle spalle, cioè ti lasci portare da Gesù. E se tu segui Gesù per arrivare a Dio, sei figlio. È la figliolanza. Però i passaggi sono obbligatori. La conoscenza, l'incontro con colui che viene a cercarti. Ed è Gesù che viene a cercarti, no? Bellissimo, perché leggete Marco, lo stiamo leggendo in questi giorni, no? Marco ha un particolare che ti presenta Gesù in continuo movimento, ore qua, ore là, ora è sulla riva del mare, ora nella sinagoga, ora in quella casa. Ma perché Marco te lo presenta così? Proprio per darti questo messaggio. Ma chi è Gesù? È Dio che vuole raggiungere tutti gli uomini. È il suo Vangelo che dovrà raggiungere tutti gli uomini, perché quel Vangelo lì è la luce, è la strada che riorienta gli uomini alla verità di Dio. Altrimenti sono dispersi. Cosa che purtroppo la Chiesa Cattolica ha perduto. La Chiesa Cattolica non ti parla più in questo modo di Gesù. Ti parla di un consesso di persone che devono sentirsi tutti fratelli, che devono sentirsi tutti uniti, ma in nome di chi e di che cosa? In nome di Dio. Ah sì? Ma quale Dio? Fammelo vedere, fammelo capire qual è questo Dio. Perché hai paura di pronunciare la parola Gesù Cristo? E gli uomini sono dispersi, gli uomini sono in confusione. Gli uomini sono la famosa pecora smarrita, non per colpa degli uomini, attenzione, è per colpa dei pastori che non sono più avveduti. Ecco allora, forse ho risposto.
Ma la Pasqua invece che viene che abbiamo qua in Esodo, con la Pasqua che poi troviamo con la morte di Gesù Cristo, il contatto, l'unione tra le due cose.
Allora, abbiamo detto che la Pasqua intesa in termini, diciamo, letterali, il nome Pasqua è un passaggio, liberazione, no? Da una situazione passionale. Il contesto della liberazione dall'Egitto ha voluto essere la Pasqua. Oltretutto la Pasqua è una, all'inizio, originariamente, la Pasqua era una festa agricola, era il passaggio dall'inverno alla primavera. E perché? Cosa avveniva in quel periodo? Avveniva in quel periodo che i pastori prendevano i loro greggi e andavano, cominciavano ad andare nei pascoli. Però prima di andare nei pascoli, cosa facevano? C'era il rito, diciamo così, no? Con il quale si chiedeva al Signore la fecondità del gregge e la fecondità della terra, offrendo i primogeniti, cioè offrendo le primizie del gregge e le primizie della terra. Era la celebrazione della Pasqua dei pastori. Allora, questa cosa è sempre stata. Incomincia ad essere la Pasqua intesa in un altro modo, la Pasqua che ricorda l'uscita dall'Egitto. Però anche quella Pasqua lì era sempre inserita nello stesso periodo, infatti ho detto prima, è la scuola sacerdotale che fa questa descrizione. E la scuola sacerdotale dove inserisce questo? Nella primavera, cioè nella Pasqua, nel periodo pasquale. Per dire, come l'inverno lascia il posto alla primavera, la schiavitù d'Egitto lascia il posto alla liberazione, alla Pasqua. Ho reso? Quindi Israele celebra la Pasqua nella primavera, in questo passaggio, perché era molto importante il tempo atmosferico, no? Ok. Gesù è il contesto dell'ultima cena. Che cos'è? È questa Pasqua. Si sta avvicinando la Pasqua. Però è bellissimo perché la Pasqua sarebbe stata il giorno dopo la crocifissione. Infatti si dice, lo dovevano togliere dalla croce perché non poteva rimanere sulla croce il giorno della Pasqua. Deve essere tutto pulito. Però Gesù cosa fa? Celebra la Pasqua con i suoi discepoli. Olà. Prende le distanze dalla tradizione e dice: adesso la Pasqua vostra ai discepoli non è più quella giudaica, non deve più essere quella della tradizione finora vissuta. Adesso quando voi farete la Pasqua, la farete in memoria di me. Cambia. Però anche la Pasqua di Gesù ha le stesse caratteristiche, ha le caratteristiche del passaggio. Da che cosa? Dalla morte alla risurrezione. Ma morte e risurrezione che diventano comunque ancora una volta simbolo. Sì, Gesù muore sulla croce, ma che simbolo è quella morte sulla croce? È l'uomo morto, nel senso che l'uomo che se non raggiunge la conoscenza di Dio sta nella morte. Infatti è bellissimo, no? Quando Matteo dice che Gesù è crocifisso alle 3 del pomeriggio, no? Gesù muore e Matteo dice al momento della sua morte si spalancano i sepolcri. Allora noi capiamoci bene, non è che sia venuto i sepolcri sono aperti, no? Mi raccomando, non interpretatelo così, no? Si sono aperti i sepolcri, vuol dire che quella morte di Gesù era una morte eccezionale. Perché quella morte di Gesù voleva dire che era sconfitta la vera morte dell'uomo, cioè è sconfitta l'impossibilità dell'uomo di godere la pienezza di Dio. Infatti, subito dopo la risurrezione. Perciò la Pasqua che cos'è per noi? La Pasqua è il momento in cui noi riviviamo questo mistero di Gesù che muore e risorge. Ma la sua morte e risurrezione che cos'è? E vuol dire così, che noi troviamo in Gesù la luce che ci permette di entrare nella conoscenza certa di Dio. E la nostra liberazione dall'oscurità della non conoscenza alla luce della conoscenza. Perché? Perché Gesù risorto manda in noi il suo spirito. È il seme della risurrezione che entra in noi. Non so se ho reso. Quindi la nostra Pasqua deve essere sentita proprio come una liberazione, ma a questo livello. L'uomo è liberato dalla non conoscenza. Perché se l'uomo rimanesse nella non conoscenza, non potrebbe mai entrare nella comunione con Dio. Perché se non è la conoscenza, non entri nella comunione con Dio. Gesù invece ti ha svelato, ha vinto la morte. È bellissima l'immagine di Matteo, no? I sepolcri si aprono, cioè quelli che erano nelle tenebre, quelli che non ci vedevano, quelli che non capivano, quelli che non potevano arrivare a godere, adesso lo possono fare. Perché quella morte di Gesù è la sconfitta di questa morte. È la nuova Pasqua. È bello perché? Perché Gesù dice, tutte queste cose, come potrete viverle? Come potete sentire dentro di voi? Come potete sentire davvero questa forza di liberazione della mia Pasqua? Bellissimo, perché Gesù dice, lo potete fare, mangiando il mio corpo, bevendo il mio sangue. Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, questo è il mio calice. E diede loro il pane e il vino.
Però mangiatene tutti. Tutti ad oggi cosa significa?
Allora, tutti vuol dire che per tutti questo deve essere il segno della luce che entra in te. Però non tutti lo possono accogliere. Infatti, per il Signore dice, sì, Gesù ha dato il suo corpo. Ma quando è arrivato Giuda, anche Giuda ha preso il boccone. Però cosa è successo? Bellissimo, dopo che Giuda ebbe preso il boccone, il diavolo entrò in lui. Giuda uscì. Era notte. Una descrizione stupenda. Per dire, sì, tu hai preso il pane, il corpo e il sangue di Gesù, ma dentro di te che cosa volevi farne di questo corpo e sangue di Gesù? Lo stavi vendendo. E infatti il diavolo ha giocato. Ha pensato di mettergli davanti una facciata, no? Io prendo lo stesso, non mi devo far scoprire. Solo che Giovanni dice, dopo che ha ricevuto quel boccone, ed era certamente lo spirito di Gesù che entrava in lui, non ha più resistito, ha dovuto uscire. È come quello che è successo a Cafarno, no? Che a un certo punto Cafarno si dice, sei venuto a rovinarci, cosa c'entri tu con noi? Giuda non lo dice, però lo mette in atto. Non resiste più alla presenza di Gesù, se ne va fuori. Perché è più forte in lui la volontà di vendere. Non so se ho reso. Mangiatene tutti, però attenti a cosa mangiate. E Paolo dirà, chi mangia il corpo e beve il sangue del Signore indegnamente, mangia e beve la sua condanna. Terribile. Ma perché dice questo? Perché davanti ad esempio Giuda. Chiarissimo. Perché quando tu ricevi lo Spirito di Gesù, quello Spirito di Gesù comunque dentro agisce. Ma come agisce? Agisce nella verità. Perciò, se dentro di te non hai questa disponibilità alla verità, quel corpo e quel sangue di Gesù per te diventa motivo addirittura di ribellione. E quindi ti mostri. Fai l'effetto di quell'etale. Sei venuto a rovinarci.
Come vedi che Gesù ha scelto gli apostoli, non è andato in un gruppo, è andato in varie, da Pietro.
Certo.
Come vedi te quella cosa?
Certo, perché allora il criterio con cui Gesù ha chiamato i suoi, ho fatto una premessa. E la premessa è questa, che mi riferisco a queste mattine perché è il momento più vicino, no? Ma in queste mattine stiamo continuando sentendo Marco che ci presenta Gesù in un atteggiamento, no? E per esempio, porto un'espressione, per esempio Marco dice che Gesù, avendo compreso i pensieri del loro cuore, disse, e questo ritornello di Gesù che vede, che sente, che capisce i pensieri del cuore, è un ritornello che i Vangeli amano consegnarci. Perché? Perché è chiaro che Gesù ha in sé questo Spirito di Dio che penetra, che vede le profondità del nostro cuore. San Paolo ce lo dirà, ci dice, noi non siamo neanche capaci di entrare in noi stessi. Talvolta ci scopriamo anche con delle reazioni, cioè, questo ci fa capire come noi stessi non siamo neanche capaci di entrare nella profondità di noi stessi. Talvolta siamo imprevedibili e diciamo, ma dove vengono queste cose? Paolo lo dice chiaro, neppure noi sappiamo capire noi stessi, ma, dice Paolo, lo Spirito di Dio che conosce i segreti di Dio, conosce i segreti dei nostri cuori. E Paolo perché lo dice? Proprio perché ha davanti a sé questo Gesù che appunto, avendo lo Spirito di Dio, capisce e comprende i pensieri del cuore. Bellissimo, eh? I pensieri del cuore. Non gli affetti, non i sentimenti, no, i pensieri. Perché? Perché il cuore è il luogo dell'intelletto, il luogo della decisione, il luogo della volontà. Bene, Gesù vede i pensieri del cuore. E se vede i pensieri del cuore, cosa vede? Vede da dove tu attingi le tue ispirazioni. Che cosa veramente c'è di dentro. Cioè non puoi ingannarlo Gesù, no? Proprio perché ti vede dentro. Perciò Gesù non poteva chiamare i farisei. Perché? Perché scrutava i loro cuori. E che cosa vedeva nel cuore dei farisei? Vedeva esattamente la doppiezza. Infatti lui dice, ipocriti. All'esterno mostrate, ma il vostro cuore è lontano da Dio. E potevano chiedere, ma tu come fai a saperlo? Il cuore non si vede. Ma i Vangeli insistono, Gesù vedeva, conosceva i pensieri del loro cuore. E quindi chi chiamava? Chiamava coloro che avevano in se stessi questa predisposizione a Dio. Anche se erano persone molto semplici, persone tutte dichiarate pubblicane, peccatori, ma a Gesù interessava una cosa, quanto era puro dentro di loro il desiderio di Dio. Quindi questo desiderio di Dio che è dentro in loro diventava la base su cui Gesù poteva davvero portare, inserire la conoscenza piena di Dio. Allora chiamava a sé e chiamando a sé consegnava la conoscenza di Dio. Non so se ho reso chiaro. È un passaggio molto bello questo, perché allora ti spieghi come Gesù appunto, diciamo la prima, come Gesù chiama Levi, seguimi, il pubblicano, e poi non contento va a casa sua a cena, non contento ancora si lascia circondare da pubblicani e peccatori, contestato dagli scribi. Ma cosa ha visto Gesù in questi pubblicani e peccatori? Noi diremmo, come gli scribi del resto, ma non vede che razza di gente è questa? Ma Gesù cosa va a vedere? Va a vedere i cuori, i pensieri del cuore. E noi siamo certi di non sbagliarci nel dire che in quella casa di Levi sono venuti i pubblicani e i peccatori, certo, certo, certo. Ma che tipo di pubblicani e peccatori erano quelli? Erano sicuramente persone che, dichiarate pubblicani e peccatori, tuttavia dentro di loro cercavano ancora la verità di Dio, avevano la predisposizione. Gesù si siede a mensa con loro, bellissimo. Eppure questa gente era considerata emarginata, peccatori, pubblicani, non avvicinatevi. Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Ma non lo sa il vostro maestro che si rende impuro come loro? Gli scrivi, i giusti, quelli che Gesù non chiamerà mai, perché non hanno la predisposizione, in quanto non lo sa. È chiaro questo passaggio?
Domanda, perché secondo lei, insomma, Gesù ha pensato alla necessità di un memoriale come quella che noi chiamiamo comunione? Che bisogno c'era?
Dici dell'Eucaristia, della comunione? Chiamiamola comunione. Allora, per due ragioni. Adesso devo dire una cosa che ti trovo. Allora, la celebrazione dell'Eucaristia ha un fine, uno scopo, che è quello di formare la comunità cristiana. Siamo? Formare la comunità cristiana cosa vuol dire? Vuol dire che ci devono essere delle persone che hanno lo stesso spirito, giusto? Altrimenti la celebrazione di questa cena del Signore cos'è? È che se tu mangi il corpo e il sangue del Signore e bevi il sangue del Signore, anche se il corpo e il sangue del Signore, bisogna capirlo bene, perché corpo e sangue del Signore, pane e vino, significa, lo dicevo con i bambini, no? Significa semplicemente così, presenza reale. E quindi Gesù vuole che noi capiamo che la sua presenza è vera, perciò il pane e il vino è la concretezza della sua presenza. Ho reso l'idea? Se no potevo benissimo dire, venite in chiesa e dite, Signore Gesù, vieni dentro di me. E poi uscite fuori, siete sicuri che è venuto dentro. Però quando vai fuori, che sei sicuro di sentirlo dentro, poi quando parli, dici sempre le tue opinioni, no? Non ti ispiri mai a Gesù che è dentro di te, per carità. O Gesù non ti parla, o forse Gesù non è entrato, è successo qualcosa. O te lo sei immaginato, può darsi. Allora, proprio perché queste cose erano frequenti già allora, perché questa tentazione della mistificazione, naturalmente non per cercare Dio ma per esaltare se stessi, ovviamente c'è sempre stata. E Gesù dice ai suoi discepoli, voi non dovete essere così. Perché? Perché il mio spirito che entra in voi deve essere una presenza concreta, reale, per cui voi dovete ubbidire al mio spirito. e dovete quindi sentirlo. E la realtà del mio spirito ve la posso consegnare così: prendete e mangiatene, prendete e bevetene tutti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi il primo passaggio, la celebrazione dell'Eucaristia, che dà la possibilità di avere ancora una volta il corpo e il sangue del Signore, servono prima di tutto a far sì che lo Spirito di Gesù entri dentro di te e agisca dentro di te. Perché fare la comunione è prima di tutto un atto di obbedienza. Nel senso, se io faccio la comunione, dico a Gesù: io voglio che tu entri in me. E devi entrare in me per fare, perché io voglio essere guidato da te. Altrimenti che senso ha che io ti faccio entrare dentro di me e poi ti chiudo la porta? Stai di buono, no? Mettiamo l'icona. E normalmente i cristiani purtroppo fanno così, fanno la comunione e poi dicono: ma io sono dentro Gesù. Però dove l'hai messo Gesù? E ho chiuso la porta, sennò mi scappo. L'hanno chiuso dentro e si vantano solo perché noi abbiamo fatto la comunione, basta, chiuso. D'altra parte hanno imparato bene questi cristiani, no? Hanno imparato perché ha costruito le chiese, perché quel povero Gesù l'ha chiuso dentro il tabernacolo, basta, è lì. Lì bisogna andare a fare un'orazione, bisogna... sì, però scusa, ma Gesù è venuto per stare dentro? Non mi pare. Gesù è venuto perché doveva entrare dentro di te. Allora quella comunione è esattamente il mistero che entra in te, è lo Spirito di Gesù che, entrando in te, però deve sentirsi libero, deve agire dentro di te, altrimenti lascia stare, non imprigionare un'altra volta. Hanno già imprigionato i costruttori delle chiese, basta, non è anche tu, lascialo libero. Quindi primo punto: la comunione serve affinché tu possa consegnare a Lui la tua vita e la tua vita possa essere guidata da Lui. Testo di prima: Dio vuole guidare la storia, ma è chiaro che la storia è fatta da te, quindi Dio prima deve guidare la tua storia. Secondo passaggio: quando tutti abbiamo ricevuto lo stesso Spirito, viviamo lo stesso Spirito, allora l'effetto dovrebbe essere questo, che tra coloro che hanno lo stesso spirito, il miracolo dell'essere un cuor solo e un altro solo. E l'Eucaristia ha un senso solo in queste prospettive, altrimenti è spiegabile. Ha reso? E naturalmente anche qui l'obbligo della messa domenicale, il precetto, ma secondo voi questa cosa forma la comunità cristiana? Ma assolutamente no. Siamo tornati allo stile farisaico. Prova ne è che magari si viene messo per piacere, ma andiamo a vedere, non dico mosso, perché grazie a Dio qualcosa c'è, ma guardiamo in giro la comunione, facciamo una proporzione limpida, senza pregiudizio. Sono di più gli uomini o sono più le donne? Ok. Però tutti gli uomini, almeno, gli uomini vanno messi perché il precetto non c'è. Però io la comunione non la faccio. Allora spiegami, ma che senso ha tutto questo? Abbiamo svilito completamente il senso dell'Eucaristia, il senso della famiglia.
Perché uno la fa perché penso che devono confessarsi.
Certo. Certo, però io vado a confessarmi oggi, poi la prossima settimana non posso fare la comunione, perché mi sono confessato solo la settimana scorsa. Capite? Questi giochi moralistici che hanno decisamente rovinato il senso.
Secondo lei, secondo certe categorie di persone sono escluse secondo la Chiesa, cioè non possono avvicinarsi a comunione. Non so.
Mi fai la domanda?
No, questa è rara. Una persona che appartiene a una delle categorie che, diciamo, che a cui è sempre stato insegnato, ricevuto attraverso catechismo e poi educazione religiosa, forse che non può avvicinarsi alla comunione, cosa dovrebbe fare se invece, come dice lei, volesse, perché sente la necessità di accogliere Gesù? Cioè deve andare incontro, diciamo, a quello che la Chiesa dice e ascoltare il proprio cuore, o cosa fare?
Il fondamento è la sincerità del cuore. Secondo, se sei in difficoltà, se sei in situazioni che ti hanno definito indegno di fare la comunione, tu devi chiedere a questi personaggi: ma chi è che mi renderà degno di fare la comunione? Non dico di risolvere il mio problema, ma di fare la comunione. Chi è che mi riporterà vicino al Signore? E loro ti diranno: ma quando tu cambierai, quando tu, eccetera, 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 e tu dirai: ma allora è una salvezza che mi sono procurata io. Ma la salvezza che mi sono messo da Signore. Quindi, se io sento che il mio cuore è sincero nel voler incontrare lui, se percepisco che la mia condizione invece mi ostacola, chi è che mi deve risolvere il problema? Gesù. Quindi tu vai, fai la tua comunione. Gesù, allora ti presento la mia situazione. Fai in modo che il mio cuore sia sempre limpido nei tuoi confronti.
Io volevo fare...
Dopo ci ritorno un attimo su un'altra cosa, prego.
Ho saputo di una signora in Calabria che è sposata, però è separata, si è convive con un'altra persona. Questa signora è andata a fare la comunione e il sacerdote gli ha detto di non permettersi più, non so, è giusto.
Anche mia zia, lei si è sposata con un uomo separato e gli ha detto che non gli faceva la comunione, perciò in qualsiasi posto in cui vanno a fare la comunione, comunque dovesse venire, che ne so, a Tilero, nessuno la conosce.
Che sì, praticamente questa signora è stato il marito che se n'è andato e poi lei ha trovato una, si è accoppiata con una, è andata a fare la comunione e il sacerdote le ha detto più, cioè non lo so, se ha detto di non permettersi più,
ma ci sono ancora
il vero problema. Allora, allora il vero problema sta su un altro piano ed è questo. Allora capiamoci bene, Gesù vedeva i pensieri del cuore, giusto? Guarda, paradossalmente dove Gesù trovava il cuore più grande? Pubblicani e peccatori. Pubblicani e peccatori dichiarati da chi? Farisei, scrivi, sommi sacerdoti. E in quarta caso il cuore impuro ce l'avevano loro.
Sì, ma se una persona va a fare la comunione e si trova il sacerdote che poi non
è vero. E guarda, attenzione, tu adesso hai detto una cosa questo genere, se la riportiamo indietro, questo che dici tu adesso, allora che cos'era? Era la dichiarazione con la quale si diceva: tu sei un peccatore, tu sei un pubblicano. Era così, si schedavano. Quindi che Gesù si fa circondare da queste persone non era una cosa così semplice, perché queste persone erano schedate, erano alla mercé di tutti, tutti li conoscevano come tali. La sconvolgente azione di Gesù è proprio questa, che lui si siede in mezzo, e poi anche il coraggio di dire: pubblicani e peccatori vi precederanno nel regno di Dio. Ma dai, e questa è la rivoluzione del Vangelo.
Allora così ci siamo in una situazione in cui molti sacerdoti allontanano le persone da Dio.
È scontato.
A chi può essere estesa la possibilità di consacrare?
Scusa?
A chi può essere estesa la possibilità di consacrare?
Allora, è chiaro che Gesù la consegna ai suoi apostoli. Questo è chiarissimo, no? Perché ovviamente ogni volta che farete questo, fatelo in memoria di me, voi. Quindi, diciamo così, il potere, diciamo, tra virgolette, no? Di fare questo è consegnato agli apostoli. Poi, è chiaro che lungo l'arco dei secoli la freschezza dell'apostolo si è perduta. Perché? Perché il tutto è diventato una sorta di quasi di cosa magica. Cioè, vi dico, il sacerdote dice: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma se voi osservate il rito, se non state attenti al rito col quale ci abbiamo messo, no? Se non si sta attenti, il rito ti offre un'opportunità di credere che sia un momento magico. Allora, quelli erano solamente i gesti, no? Manda il tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Dio. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Uno dice: quando succede questo? Il pane e il vino diventano il corpo di Gesù. E il rito ti porta in questa direzione, se non stai attento. Perciò, lungo l'arco dei secoli, la freschezza dell'apostolo che celebra l'Eucaristia si è perduta, perché ha lasciato posto alla ritualità. E ciò che uccide è la ritualità. Perché il potere che Gesù ha dato agli apostoli, e che per Gesù doveva continuare questo potere di rendere presente il suo corpo e il suo sangue, è legato a quell'altro potere, il potere di annunciare il Vangelo. Pertanto non ci sta, un prete che sì, fa la messa ma non annuncia il Vangelo. Non ci sta. Sì, io dico sempre: meno male che alla messa ci sono le persone. Perché? Ma perché quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue del Signore non per il rito magico del prete, ma per la fede. Certo, la presenza del sacerdote è importante perché garantisce che in quel momento il Signore ascolta, ma la premessa è la fede. Non so se è
se non c'è la fede non avviene niente.
Infatti bellissimi testi anche del Vangelo, se vi ricordate, quando Gesù guariva, tutti erano stupiti della guarigione, ma Gesù ci teneva sempre a dire: la tua fede ti ha salvato. Quindi è la fede che produce tutto questo. Maestro, io ho portato questo mio figlio dai tuoi apostoli, ma non hanno saputo liberarlo. Se tu puoi, liberalo. E Gesù gli risponde: se tu puoi, che cosa devo fare, maestro? Se tu credi. Sì, maestro, aiutami a credere. Allora Gesù libera quel ragazzo. Dove è chiarissimo il concetto? Dove c'è la fede, c'è la presenza di Gesù che agisce. Non so se ho detto.
Sì.
Quindi, ecco perché dicevo prima, le messe presentate come il precetto non hanno senso, svuotano di senso, perché non ti danno più la base sulla quale poi Gesù può veramente agire. Ecco perché le nostre messe non conducono mai ad essere un cuor solo, un'anima sola, ma per forza, perché non sono più trasformanti, in quanto non si recepisce più il senso della messa. E allora ho risposto?
Sì, sto chiedendo, insomma, si è detto, il sacerdote garantisce che
come?
C'è stato un passaggio,
sì,
nel quale ho sentito,
sì,
il sacerdote garantisce che,
certo,
avvenga la trasformazione.
Sì, sì. No, garantisce una cosa. La garanzia che deve dare il sacerdote, che dovrebbe dare il sacerdote, è questa: la garanzia che chi è presente abbia fede. E non sempre garantisce questo.
Infatti,
come
fa a garantirlo?
No, lo può garantire perché lo senti.
Cioè, lo sente se davanti a lei ci sono delle persone che hanno.
Caspita, certo che lo senti.
Lei lo sente?
No, ascolta. Si intende così. Io ti faccio questo esempio. Quando io parlo, cioè, senti subito dove va la parola, eh? A me succede così.
No, perché io non lo so mai, ma certo, non voglio ancora. È molto difficile sapere chi sia di fronte.
Esatto. Però non è il caso di conoscere, diciamo, la persona XY personalmente, no? Io ti dico, nel momento in cui io, tra virgolette, quando faccio l'omelia, cioè io avverto.
Mi sembra molto, molto bello, però.
Avverto, ma non è che avverto lui. No. Avverti lo spirito che aleggia. Allora senti se davvero questo spirito è lo spirito che attende e quindi che può recepire, o se invece è lo spirito che chiude e lo si sente, almeno.
Una provocazione, non ho presente nessuna messa che si sia mai interrotta, perché il sacerdote ha detto non so come fa. Io ho qualche difficoltà a pensare.
Ma non è il caso del per interrompere la messa. È il caso che se il sacerdote anche si accorgesse che non c'è questo spirito, tocca a lui. Tocca a lui.
È sua responsabilità.
Esatto. In fin dei conti, quando Gesù va nella sinagoga di Nazareth, si sente dire: sei venuto a rovinarci. Ma chi va fuori dalla sinagoga? Non certamente lui.
Ha senso se c'è la comunità, se c'è uno spirito,
certo,
in comunità.
Certo, certo.
Quindi cioè non basta l'azione, per quanto autorevole, del celebrante.
Non è un'azione, è uno spirito. Cioè, perché io posso anche dire la messa davanti a gente che è qua tanto perché è un precetto, ma sai quante sepolture sono così? Un sacco. Però cosa fai? Proprio perché senti questo spirito che praticamente è di chiusura, di... tu prete cosa devi fare? In quel momento lì sei chiamato a fare l'apostolo. Annuncia! Sarà poi la parola che scuote gli animi, non sei tu prete. Però mentre tu hai annunciato la parola, è chiaro che comunque è sollecitata la fede. Poi certo, ciascuno è libero poi di aderire o non aderire. Vi ho fatto l'esempio di stamattina.
Sì.
Ecco, e questo è il punto.
Pensando alla media delle celebrazioni, insomma, e poi all'Eucaristia nella fattispecie.
Sì.
In quel momento il celebrante... si fa tramite.
E certo, come in tutte le messe. Dalla messa feriale con quattro persone, cinque, alla messa domenicale, anche se...
4-5.
No, adesso la battuta questa, ma per dire che dovrebbe essere sempre così. Altrimenti, ma la missione del sacerdote è quella lì. Altrimenti diventa una missione semplicemente magica, che non ha niente a che vedere con il mistero dell'Eucaristia.
Però ci sarebbe bene una lezione di catechesi sulla celebrazione della messa.
Va bene, d'accordo, l'invito. Va bene.
Adesso abbiamo capito cosa è successo prima. Fate male la
Allora, Don Carlo viene ogni martedì del primo del mese.
Primo martedì del mese.
Prima martedì del mese. Martedì scorso che è venuto, io ho detto a Don Carlo che mancava poco che nel muro della chiesa mi sono giù. Da quanto annunciava la parola con forza. Con una forza incredibile che gli ho avuto detto a Don Carlo. La forza e le persone, le persone che hanno presenti, chi ha recepito, ha recepito, chi non ha recepito, non ha recepito. Ma lui ha scosso.
Beh, io ho sentito persone che dicevano. Certo è molto forte come persona, però dice le cose come stanno, cosa che altri non dicono.
Quello sì, ma non dicono proprio.
E perché non lo va a dire?
Io lo direi, infatti l'hai detto. Insomma, io te lo dico, ma l'hai detto.
La cosa è veramente che se stavate, io l'ho detto un cambio, 10 anni che conosco, forse più, e ho ascoltato tanto mi ricordo, ma con forza, con potenza, ma con una martedì alla verità.
Ha rotto i timpani di qualcuno.
Beh, ci danno la Nicoletta, veramente, perché evidentemente perché che la gente non
ci vuole nulla.
Ma siamo andati nel discorso, questo l'ho detto soltanto. Ci danno una patria. Perché quando annuncia è così.
Perché appunto la presenza del sacerdote è di questa questa levatura non può essere diversa, perché se fosse diversa svuoterebbe di, anzi svuota di senso tutto.
Ma è quello che
si
dice nel discorso, ci sono pochi sacerdoti che ti spiegano comunque il Vangelo che viene letto, le letture, e che ti danno il senso della cosa, perché comunque se perlomeno parlo per me, se voglio fare le messe, mi è capitato che domenica sono tre parole sulle letture e poi si parte con altri discorsi, le missioni o i soldi o altre cose. Lo spirito di cui tu parli, onestamente, secondo me lì c'è un altro spirito, e onestamente mi fa anche passare la voglia di andare, cioè se vado che c'è una sacerdote che inizia a parlarmi di soldi e di altre cose, io mi prendo il foglietto e leggo quello che c'è scritto nel foglietto, cioè non ascolto neanche più.
Ma facendo il discorso al contrario, se quindi il sacerdote,
sì, scusa,
facendo il discorso al contrario, sì, se il sacerdote quindi non è nelle condizioni dell'apostolo e quindi non è neanche nelle condizioni di favorire questa consacrazione, quella celebrazione lì quindi viene vanificata?
No, se ci sono persone che non...
Però la luce non c'è, non viene data dal luce.
Infatti, se andate a leggere il Vangelo di Giovanni, è molto interessante tutto questo profilo, perché Giovanni fa una cosa importante, dedica un mezzo capitolo all'atto della comunione, diciamo, della consegna, ma ti dedica quasi tre capitoli ai discorsi che Gesù fa durante quella cena. Quindi quella cena è caratterizzata dall'insegnamento, e Giovanni è nell'ultima cena che mette le cose più belle che Gesù ha detto ai suoi apostoli. 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitoli. Comincia con la lavanda dei piedi, no? Guardate il capitolo 13. Poi va avanti, per dire, no? Che questa cena del Signore è improntata sull'insegnamento che svela, che fa conoscere. Infatti, quei discorsi che Gesù fa nell'ultima cena è uno svelamento. Un pezzetto ve l'ho detto prima, no? Ci svela addirittura che cosa? Nel luogo dove io vado, voi conoscete la strada, e perché io vado a prepararvi un posto. Sentite, è uno svelamento continuo, preceduto in questo caso da quella bellissima espressione: non sia turbato il vostro cuore. Cioè, adesso io vi porto conoscenza, così che voi non avete più dubbi, non sia turbato il vostro cuore. Quindi, se non c'è l'insegnamento, manca la premessa, perché questa, diciamo, cena possa portare l'effetto, non che non ci sia, non porta l'effetto. Ho reso?
Però ascolta, mi sembra che c'è un passaggio in cui si dice: se due o più persone sono unite nel mio nome, quindi quello è praticamente, se anche il sacerdote non è in grado di trasmettere l'annuncio, se comunque le persone sono unite nel suo nome, lo spirito passa comunque.
Sì, sì, è quello che dico. Lo spirito comunque passa, il problema è la recezione dello spirito.
Se tu sei
pronta, certo, lo recepisci. Ed è il modo con cui tu ti salvi nel momento in cui non ti viene dato l'insegnamento.
Forse questo è all'inizio, se tu non conosci, hai proprio bisogno della parola. Però
ma
posso dire la mia esperienza. All'inizio non andavo in alcune chiese dove non sentivo la denuncia, non sentivo la parola. Poi, per casualità varie, ti capita di andare a queste messe e quando hai comunque già percepito la parola, anche se non la senti da quel prete, però tu vai e comunque sei convinto di ricevere il corpo e il sangue di Gesù, cioè tu lo spirito, proprio questa è la mia esperienza, lo percepisci comunque.
Ma grazie alla tua fede, certo.
Quindi se vai in questa situazione, la presenza del sacerdote che maschio che consacra non è indispensabile.
Non ho capito la sottolineatura maschile.
Perché oggi come oggi mi pare che ci sia anche questo limite, no? Poi che per la carenza di vocazioni si ricorra a dei surrogati e si riesca anche a celebrare una messa anche se non c'è un sacerdote, forse ecco, è una delle ultime trovate.
Cioè, però, non ho capito. L'ultima trovata qual è?
Quella che si possa celebrare una messa anche se non c'è consacrazione.
Sì, ma non è una messa, cioè è la lettura della parola, che poi secondo me di nuovo non ha senso, perché la parola se la leggi, vabbè la leggi, ok, ma chi te la spiega? Non neanche chi te la spiega, chi te la annuncia? Cioè sì, hai ragione, sono dei surrogati, hai ragione.
Sì, quindi
sì, da noi qualche volta c'è la celebrazione della messa con il bianco e ai Milano fanno l'omelia.
Sì, sì.
Quindi forse andare a fissare i punti forti di questi momenti di condivisione forse non sarebbe così, così banale.
A me personalmente, se non ascolto l'annuncio della parola, la comunione, se non faccio la comunione, non è la stessa cosa. Nel senso, non è che è la stessa cosa. Non ho ascoltato l'annuncio, non mi è arrivata la parola, non ho sentito. È diverso fare la comunione se non è avendo udito. Non so se sono io, non so.
Ma non si può, ad esempio, considerare messa anche un incontro con me stasera?
Cosa intendi dire?
Intendo dire che la parola è stata data, che arriva ad uno
sì.
Con lo spirito,
sì.
Se c'è la fede.
Sì. E, allora?
E se c'è qualcuno che riesce a comunicare.
Certo, la premessa dovrebbe essere così.
Non c'è il rito specifico dell'ostia che si mangia, però c'è questo che...
Si potrebbe benissimo fare anche quello, è volenta, non c'è nessun problema, non c'è bisogno di mettere sui paramenti. Cioè.
Sì,
ma...
però lo spirito,
cioè,
lo spirito di fondo.
Se andiamo indietro nel tempo, le prime celebrazioni.
Nel momento in cui c'è la parola c'è la
negazione. Venivano in casa, senza paramenti. Senza paramenti.
Poi siamo arrivati al digiuno dalla sera prima, siamo arrivati
allora, che senso ha ancora il sacramento del matrimonio oggi? Sbagliato incontro.
Perché mi fai questa domanda?
Perché visto che una persona divorziata, separata, diciamo, può fare la comunione perché può, se, che senso ancora il sacramento del matrimonio? Visto che dovrebbe essere per tutta la vita.
Allora, su questo argomento direi, non possiamo risolvere in due parole, però un'indicazione. Allora, la cosa deve essere portata alla radice. Prima di tutto, dobbiamo rivedere e riconsegnare la visione del matrimonio. Uno, due, dobbiamo verificare chi si sposa, cosa che manca. Terzo, dobbiamo di nuovo essere molto chiari e molto definiti nel proporre la visione reale di cosa voglia dire sposarsi davanti a Dio. Cosa di nuovo che non c'è più. Quindi si sta vivendo una realtà matrimoniale che è una realtà vaga. Mi sposo in chiesa, ma vai a dire oggi, ma perché ti sposi in chiesa?
Per la festa.
Quindi, ma già il fatto, paradossalmente, già il fatto di non andare in chiesa con questa predisposizione giusta, insomma, quel matrimonio lì non c'è. Non c'è proprio. La base del matrimonio non è la celebrazione. Sei tu la base del matrimonio. Non so se ho reso. Perciò sono delle grandi, sono dei grandi teatri quelli che si fanno le buonanotte.
Anche qui, eh? Anche qui, se prima non si diceva, adesso è molto più importante.
Adesso c'è un'altra, diciamo, c'è un'altra svolta. Non parliamo più di matrimonio, insomma, dai. Mettiamoci così e boom, ecco. Ma è la svolta di conseguenza, perché alla fine, a furia di fare così, abbiamo svuotato di senso il matrimonio.
Ma questo capita anche con le comunioni e con le crisi. Io genitori che sono a messa durante tutto l'anno in cui portano i figli al catechismo, e poi finito la comunione, anche la crisi.
Ed è grazie a che cosa? Alla famosa mentalità ritualistica. Cioè, praticamente, la formazione cristiana della Chiesa Cattolica non si è più fondata sull'annuncio, si è fondata sulla ritualità, cioè stile farisaico.
Ma non è che abbiamo fatto una domanda, perché si battevano i bambini appena nati, più o meno? Perché mi hanno fatto, cioè, la domanda con l'esempio di Gesù, se è stato battezzato che era adulto.
No, dirò che hanno sbagliato. Perché dopo 8 giorni hanno portato al tempio per la purificazione del battesimo di
adulto. Infatti da adulto era la...
È lui che si conosceva. Possiamo dire, era la cresima, possiamo dire. Cresima.
È il rito del rito, la messa della domenica, si è fatta, come io tante volte vado per forza proprio, perché devo andare, è meglio stare a casa.
Vai di lunedì, scusa. No, non è una battuta che ti faccio, eh? È per darti una risposta. Cioè, vedi qual è il problema? Che abbiamo focalizzato la messa della domenica. Perché è un precetto. Ma allora, se invece l'incontro con il Signore, ma l'incontro con il Signore c'è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Tutti i giorni c'è la messa. Quindi, se veramente io voglio incontrare il Signore, lo posso incontrare tutti i giorni. Che bisogno c'è di fissare un giorno?
uno, cioè, due.
Sì, la domenica, comunque voglio o non voglio.
Esatto. Andiamo per, adesso andiamo a capire il senso della domenica. Il senso della domenica come nasce? Dove nasce? Nasce da questo fatto che alla domenica bisognerebbe che ci fosse il famoso segno di tutta la comunità cristiana che si trova insieme per celebrare la presenza del Signore. Ecco da dove nasce la domenica. Nasce da lì. E quindi, paradossalmente, di nuovo, è un'utopia. Perché? Perché questa famosa comunione di tutta la comunità cristiana tu non ce l'hai perché hai fissato un giorno di precetto, ma ce l'hai se le persone veramente sentono la necessità di attingere all'unico spirito che fa di molti una cosa sola. Però è l'attingere dall'unico spirito che conta.
Cosa voleva far capire Gesù quando ha fatto il primo miracolo al matrimonio?
Ah, per cambiare l'acqua in vino?
Sì, che praticamente c'erano gli apostoli, no, e la Madonna, ma non si parla di sposi, erano sconosciuti.
No, certo.
E allora, cosa voleva fare?
Allora, è un contesto matrimoniale, giusto? E tu sai che nel contesto matrimoniale, nel Vangelo, il contesto delle nozze, diciamo così, serve per, come simbolo, come immagine, no? Del godimento dell'uomo che sta con Dio. È la festosità dell'umanità che gode la presenza di Dio, no? Per dire questa festosa realtà, la scrittura, in modo particolare il Vangelo, usa il modello delle nozze. Siamo Cana. Le nozze di Cana. Le nozze di Cana sono presentate come delle nozze particolari perché appunto c'è Gesù, c'è sua madre, ci sono gli apostoli, però viene a mancare il vino. Giusto? E perché proprio viene a mancare il vino? Ma certo, perché il nuovo simbolo è nella festa, il vino è motivo di festa, giusto? Tra l'altro piacerà molto Gesù anche l'immagine del vino, e perché la userà come suo sangue, la userà per dire vino nuovo in otri nuovi. Ma perché? Cos'è quel vino lì? Il vino è di nuovo. È la conoscenza di Dio portata da Gesù. Manca il vino. Però poi dopo il vino da dove viene? Da Gesù. E come fa a venire il vino da Gesù? Cambia l'acqua che era, interessante, nelle giare che servivano per la purificazione. Quindi la tradizione giudaica. Che finché lì se interviene Gesù diventa vino. Quindi il testo intende dire che la presenza di Gesù è esattamente quella che è venuta a ridare all'umanità l'opportunità di godere la festa. Ma di che cosa? Del sentire la presenza di Dio. Altrimenti rimane senza vita. Cioè, non c'è gioia nell'umanità.
È particolare che è stata Maria a dire a Gesù fare quello che vi dirà.
Certo. Perché? E perché il Verbo si è fatto carne attraverso chi? Attraverso, dice Paolo, una donna. E quella donna è Maria di Nazareth. Si ripete un po' lo schema di come è avvenuta la presenza di Gesù in mezzo a noi. Cioè, Maria che si accorge della mancanza del vino corrisponde perfettamente al testo di Luca, quando Maria dice: va bene, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu dici. E allora Maria viene usata da Dio perché venisse alla luce Gesù. È lo stesso schema, vedete?
Però
fanno dire a Gesù, c'è un'espressione insomma che vuol essere anche un po' pigra, si usa donna, sei già che rompi, c'è quell'espressione, no? Cosa vuoi che io faccia? Insomma,
no, sembra. Io,
Gesù non è ancora arrivata la mia ora, insomma, cosa vuoi che faccia?
È bellissimo quel testo invece, perché va a riprendere quello che gli altri evangelisti presentano in un altro modo. E precisamente c'è lì fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono quelli che fanno la volontà di Dio. Ok? È lo stesso schema. Cioè, donna, cosa c'entri con questo? Si intende dire chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Di nuovo, a chi devo obbedire io? Non a te. Devo obbedire al padre mio. Preso? Sì, poi vabbè, ok?
La tradizione.
Va bene. Ho risposto a tutto?
Sì, sì.
È tutto chiaro?
Sì, sì.
E poi, Signore, io sono in difficoltà. Sento che c'è qualcosa dentro me che non va. Sì, magari anche la mia situazione, però, caspita, come faccio a uscire, Signore? E lui ti dice, vieni che te mi segui. Vai, prendilo. E quando è dentro di te, ascoltalo. Ti dirà lui come devi fare a risolvere la tua situazione. Ma che te l'aspetti dagli uomini? Ma ascoltati. Gli uomini ti diranno semplicemente, oh, ma di pazienza, vedrai il tempo che vuoi risolvere. E tu dentro non ti portare il tuo problema. Ma Gesù cosa ha detto? Io vi manderò uno spirito che non starà presso di voi, entrerà dentro di voi. Ci sarà ben un motivo per cui l'ha detto. Abbiamo bisogno solo di quello. Bene. Amatelo questo Gesù perché ha fatto delle cose straordinarie. E la cosa più straordinaria ha detto, ma non avete capito che vi voglio far diventare liberi? Perché vi continuate a costringermi a delle catene che vi tengono lontano da quello che è il principio della vostra vita? E lui ce l'ha dato. E noi ancora tentenniamo. Perché abbiamo bisogno ancora del guinzaglio, capito? Gesù ce l'ha tolto. Basta, andate da Gesù, no?
Stasera si mette con la Marta, ciao scimmietta, a mia nipote, ciao scimmietta, e lei mi fa,